Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Ecco, in questa puntata saranno presenti con noi Maria Sole, Valerio e come sempre Padre Mario, Maria Giampio Maria. Questa è una puntata molto bella, molto interessante perché presenteremo, parleremo di una festa importantissima della purificazione della Beata Vergine Maria, nonché anche la presentazione di Nostro Signore Gesù Cristo al Tempio e andremo a presentare anche, a affiancare la figura di santità. Quella che è legata, poi lo scopriremo meglio durante la puntata, alla festività che appunto si celebra il 2 di febbraio, e la figura di santità è quella di Suor Mariana de Jesús Torres, che è legata alle apparizioni e delle apparizioni mariane. Forse poco conosciute, ma molto importanti, e stiamo parlando della Madonna del Buon Successo, le apparizioni mariane avvenute a Quito, in Ecuador, che avvennero nel corso di circa 40-50 anni fino al 1634. Ed è importante questo perché siamo appunto alla fine del XVI secolo, quindi tra il 1500 e i primi anni del 1600, appunto in questo monastero, monastero dell'Immacolata Concezione di Quito, quindi nell'attuale Ecuador, Suor Mariana de Jesús Torres, appunto che era una religiosa spagnola che partì appunto dalla Spagna per fondare monasteri, insomma, quindi trasferirsi appunto in Ecuador, quindi evangelizzare questa terra, fu appunto un'anima scelta, austera, penitente, amante del silenzio e della santa obbedienza. E a lei apparve la Vergine Santissima, appunto, che furono, diciamo, delle apparizioni ordinate, progressive, ma ebbero tutte un medesimo, filo conduttore. Il filo conduttore fu di annunciare una futura crisi della Chiesa, una grave confusione nella fede, un indebolimento della disciplina, un raffreddamento della carità e un oscuramento di quella che diciamo, è la vita sacerdotale, ma anche la vita religiosa. E la Madonna, che poi prese il nome appunto di Madonna del Buon Successo, parlava non tanto, diciamo, dei secoli appunto del 1600, ma quanto dei secoli futuri e chiedeva preghiera e riparazione appunto per i cristiani ai tempi della prova. In queste rivelazioni viene inoltre indicata una forza oscura che avrebbe lavorato per la dissoluzione della fede e dell'ordine cristiano, cioè la setta massonica, presentata come nemica della Chiesa, artefice di rivoluzioni, corruzione morale, persecuzioni contro il sacerdozio e il disprezzo dei sacramenti. Non chiaramente per alimentare paura, ma per ammonire. La battaglia non è solo esterna, c'erano solo i nemici esterni della fede, no? Che combattevano con le armi, quindi immaginiamo anche i tentativi di invasione, no? Dell'Islam in Europa, eccetera, ma è una battaglia più che altro spirituale. Quelli sono i nemici forse più terribili, quindi non solo una questione appunto di guerra e di politica, ma soprannaturale. Eppure, accanto agli annunci severi, la Madonna promette alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Noi, questo è una eco anche che arriva appunto poi a Fatima secoli dopo, ma parte già da Quito. E quindi il legame profondo tra la Candelora e Quito è sicuramente la data del 2 febbraio, che appunto in cui è avvenuta una delle tante apparizioni. Però è anche, diciamo, un accostamento, quindi la madre che porta la luce nel Tempio, la luce del nostro Signore Gesù Cristo, quindi ci ammonisce un po' Ecco queste, diciamo, ammonizioni di apparizioni, ammonizioni e profezie di Chito sono, ecco, per indicarci che la vera luce che illumina il mondo non è l'illuminismo, che è stato un po', ecco, quel vivaio poi della massoneria, ma è la luce di Cristo. E per ultimo ricordo anche appunto il cuore immacolato di John Ferrà, che è più un ego di Fatima, però ecco, le apparizioni di Chito sono legate anche al piccolo ufficio dell'Immacolata, tant'è vero che è documentato che in una delle apparizioni proprio la Madonna chiede a Suor Mariana di svegliare le consorelle per, diciamo, inneggiare, cantare, ecco, il piccolo ufficio dell'Immacolata, e appunto usa queste parole: a me tanto gradito. Quindi è la preghiera, sicuramente, insomma, è fondamentale, ed è un invito non solo per Suor Mariana e per il 1600, bensì un invito soprattutto in questi tempi, nei tempi preannunciati già in quelle apparizioni, come tempi terribili per la fede. Bene, per comprendere meglio tutto questo, ecco, per anche avere un racconto dettagliato delle apparizioni di Chito e del significato anche della festa, della presentazione della Beata Vergine Maria, della purificazione della Beata Vergine Maria, lascio la parola subito a Maria Sole, che ci darà, ecco, appunto tutto un racconto, insomma, dettagliato di questo. A te.
Ave Maria, ben ritrovati cari radioascoltatori sulle frequenze di Radio Buon Consiglio anche in quest'anno nuovo. Quest'oggi il mio intervento consisterà nella presentazione della festa della purificazione della Santissima Vergine Maria e quindi della presentazione al Tempio di Gesù Bambino come misteri intimamente legati, uniti l'uno all'altro dal momento che sono avvenuti contemporaneamente e contemporaneamente la Chiesa li festeggia il 2 di febbraio. E allo stesso tempo vi sarà ecco, una spiegazione, un'illustrazione delle apparizioni della Madonna del Buon Successo, iniziate anch'esse il 2 di febbraio nel XVI secolo e continuate anche nel XVII secolo a Quito, in Ecuador, a Madre Mariana de Jesús Torres. E avremo modo proprio di notare tutto ciò che è compreso nel mistero della purificazione, quanto si traduca, ecco, nelle parole, nelle profezie della Madonna, durante le apparizioni a Madre Mariana. Allora, aiutandomi con il Catechismo di San Pio X, innanzitutto c'è da dire che la purificazione della Vergine è la festa istituita in memoria del giorno nel quale la Santissima Vergine andò al Tempio di Gerusalemme per adempiere la legge della purificazione e presentargli il suo divin figlio Gesù Cristo. Questa legge era una legge di Mosè, che obbligava tutte le donne a purificarsi dopo il parto nel tempio con l'oblazione di un sacrificio. La Madonna non era obbligata a sottoporsi a questa legge, poiché era diventata madre per opera dello Spirito Santo e quindi aveva conservata la sua verginità. Tuttavia, ella decise e volle, per ispirazione dello Spirito Santo, di sottomettersi alla legge della purificazione per darci un esempio di umiltà e di obbedienza alla legge di Dio. Difatti, i frutti del quarto mistero gaudioso del Santo Rosario, in cui si commemora appunto la purificazione e la presentazione del Tempio, sono esattamente la purezza e l'obbedienza. E la Madonna, essendo povera, nella sua purificazione offrì al Tempio il sacrificio delle madri povere, che era un paio di tortori di colombi, mentre di solito dirà anche l'olocausto di un agnello. E nella sua purificazione la Madonna presentò Gesù Cristo al Tempio perché la legge antica obbligava i genitori a presentare a Dio i loro primogeniti, recuperarli poi con una certa somma di denaro. Questo era previsto perché il Signore voleva che il suo popolo ricordasse sempre che venne liberato dalla schiavitù in Egitto, quando l'angelo uccise tutti i primogeniti degli egizi e salvò quelli degli ebrei. E quando Gesù venne presentato al Tempio, venne riconosciuto come vero Messia da un santo vecchio di nome Simeone e da una santa vedova, Anna. E nella sua presentazione, Simeone lo prese fra le braccia, ringraziando il Signore, pronunciò il cantico Nunc Dimittis, che adesso vi ripeterò in latino e in italiano. Ed è contenuto questo cantico nel Vangelo di Luca. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Qui videro in tua culinei salutare tuum, quod brasti ante facem omnium populorum, lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tue Israel. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele. Questo cantico esprime che Simeone moriva contento dopo aver veduto il Salvatore e predisse ancora le contraddizioni che doveva soffrire nostro Signore e le pene che avrebbe provato la Santa Vergine. E, ecco, nella presentazione al Tempio vi è anche la profetessa Anna, la quale lodava, ringraziava il Signore di aver mandato il Salvatore nel mondo e ne parlava a tutti coloro che ne aspettavano la venuta. Il Catechismo ci insegna che noi abbiamo da imparare tre cose dalla purificazione della Vergine, dalla presentazione di Gesù Cristo, ovvero ad adempiere perfettamente la legge di Dio e non cercare pretesti per dispensarci dall'osservarla, a desiderare Dio solo e offrirci a Lui per fare la sua divina volontà, e ad avere grande stima dell'umiltà e purificarci sempre con la penitenza. Ecco, dal momento che la festa della purificazione e della presentazione al Tempio è intimamente legata all'ambito familiare, il Catechismo invita i padri e le madri in questo giorno a offrire i loro figli a Dio e domandargli la grazia di allevarli cristianamente. Ecco, la festa della purificazione è anche detta festa della candelora, perché in questo giorno la Chiesa benedice solennemente le candele, come il mercoledì delle ceneri benedice solennemente appunto le ceneri e la domenica delle palme benedice le palme o gli ulivi. Per cui, in questa festa, durante questo giorno, si fa una processione con le candele accese, in memoria del viaggio della Santissima Vergine da Betlemme al Tempio di Gerusalemme, col bambino Gesù fra le braccia, e del giubilo che mostrarono i santi Simeone ed Anna ad incontrarsi col bambino. E noi, potendo avere la grazia di assistere a questa processione, vi dobbiamo partecipare, rinnovando la fede in Gesù Cristo, nostra vera luce, e pregandolo di illuminarci con la sua grazia e renderci degni di essere un giorno ammessi al Tempio della Gloria per l'intercessione della Santissima Vergine. Ecco, ancora Don Granger ci aiuta ad entrare ancora di più dentro questo mistero, no? Celebrato il 2 di febbraio. E, ecco, a proposito dell'obbedienza della Madonna, la Santissima Vergine vedeva che questa legge, appunto la legge della purificazione, non era stata fatta per lei. Lei non aveva alcuna relazione con le spose degli uomini, poiché era il purissimo santuario dello Spirito Santo, vergine nel concepimento del figlio, vergine nel parto, sempre casta, ma ancora più casta dopo aver portato nel suo seno e data alla luce il Dio di ogni santità. Ecco, se considerava anche la qualità del suo figlio, la maestà del Creatore, del sommo patrono di tutte le cose, che si era degnato di nascere in lei, non avrebbe mai potuto pensare che questo figlio era sottomesso all'umiliazione del riscatto. Però fu proprio lo Spirito Santo, abitante in Maria, a rivelarle che doveva compiere questo duplice precetto. Quindi, nonostante la sua dignità di madre di Dio, era necessario che si unisse, ecco, alla folla delle madri degli uomini che si recano al Tempio per acquistargli con un sacrificio la purezza che hanno perduta. E inoltre il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, deve essere considerato in tutto come un servo, come già alla sua nascita, no? Nella mangiatoia, povero e ultimo veramente fra i poveri. E, appunto, era necessario che fosse riscattato come l'ultimo dei figli di Israele. E la Madonna adora profondamente questo supremo volere e vi si sottomette con tutta la pienezza del suo cuore. E i consigli dell'Altissimo avevano stabilito che il Figlio di Dio sarebbe stato rivelato al suo popolo solo per gradi, Dopo 30 anni di vita nascosta a Nazareth, dove, come dice l'Evangelista, era ritenuto il figlio di Giuseppe, un grande profeta doveva annunciarlo ai giudei accorsi al Giordano per ricevere il battesimo di penitenza. Presso le sue opere, i suoi miracoli avrebbero reso testimonianza di lui. Dopo le ignominie della passione, sarebbe risuscitato gloriosamente, confermando così la verità delle sue profezie, l'efficacia del suo sacrificio e infine la sua divinità. Ma fino ad allora quasi tutti gli uomini avrebbero ignorato che la terra possedeva il suo Salvatore, il suo Dio. I pastori di Betlemme non avevano ricevuto l'ordine, come più tardi i pescatori di Genazaret, di andare a portare la parola fino agli estremi confini del mondo. I magi erano tornati nell'Oriente senza rivedere Gerusalemme commossa per un solo istante al loro arrivo. Quei prodigi, di così grande portata agli occhi della Chiesa dopo il compimento della missione del suo Re divino, non avevano trovato eco o memoria fedele se non nel cuore di qualche vero israelita che aspettava la salvezza di un messia umile e povero. La nascita di Gesù a Betlemme doveva restare ignota alla maggior parte dei giudei e i profeti avevano predetto che sarebbe stato chiamato un Nazareno. Il piano divino aveva stabilito che Maria fosse la sposa di Giuseppe per proteggere agli occhi del popolo la sua verginità, ma richiedeva pure che questa purissima madre venisse, come le altre donne di Israele, ad offrire il sacrificio di purificazione per la nascita del figlio che doveva essere presentato al tempio come il figlio di Maria, sposa di Giuseppe. Così la Somma Sapienza si compiace di mostrare che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e di sovvertire i nostri deboli concetti, aspettando il giorno in cui lacererà i veli e si mostrerà nuda ai nostri occhi abbagliati. E il volere divino fu sempre caro alla Madonna, ovviamente, in questa circostanza e in tutte le altre. La Vergine non pensò quindi di agire contro l'onore del suo figlio né contro il merito della propria integrità, venendo a cercare una purificazione esteriore della quale non aveva bisogno. Essa fu al tempio la serva del Signore, come lo era stata nella casa di Nazaret alla vista dell'angelo. Obbedì alla legge perché le apparenze la dichiaravano soggetta alla legge. Il suo Dio e figliuolo si sottometteva al riscatto come l'ultimo degli uomini. Aveva obbedito all'editto di Augusto per il censimento universale. Doveva essere obbediente fino alla morte e alla morte di croce. La madre e il figlio si umiliarono insieme e l'orgoglio dell'uomo ricevette in quel giorno una delle lezioni più belle che mai gli siano state impartite. Ecco, giunti al tempio, Gesù e Maria, ecco, in questo atto di salire i gradini del tempio si compì una delle più celebri profezie. E si rivelò uno dei principali caratteri del Messia. Sulla soglia del Tempio, Gesù acquista un nuovo titolo alla nostra adorazione. Posto che tale Tempio non è il Tempio più famoso di Salomone, che fu preda delle fiamme nei giorni della cattività di Giuda, ma il secondo Tempio, costituito al ritorno da Babilonia, il cui splendore non ha raggiunto la magnificenza dell'antico. Prima della fine del secolo sarà rovesciato per la seconda volta. E le parole del Signore hanno garantito che non ne rimarrà pietra su pietra. Ora il profeta Ageo, per consolare gli ebrei tornati dall'esilio, i quali confessavano la loro impotenza di innalzare al Signore una casa paragonabile a quella che aveva costruita Salomone, ha detto loro queste parole, che devono servire a fissare il tempo della venuta del Messia. Fatti animo, o Zorobabele, dice il Signore. Fatti animo, o Gesù, figlio di Josedech, sommo sacerdote. Fatti animo, o popolo di questa contrada, poiché ecco quanto dice il Signore. Ancora un po' di tempo e scuoterò il cielo e la terra. Scuoterò tutte le genti, e verrà il desiderato di tutte le genti, e riempirò di gloria questa casa. La gloria di questa seconda casa sarà maggiore di quella della prima, e in questo luogo darò la pace, dice il Signore degli eserciti. Ecco, nel momento in cui la Santissima Vergine e Gesù salgono le scale del Tempio, e il compimento di questo oracolo. L'Emanuele è uscito dal suo riposo di Betlemme, si è mostrato in piena luce, è venuto a prendere possesso della sua casa terrena, e con la sua sola presenza in questo secondo tempio ne eleva di un tratto la gloria al di sopra di quella di cui era circondato il tempio di Salomone. Lo visiterà ancora parecchie volte, ma l'entrata che egli fa oggi sulle braccia della madre basta a compiere la profezia. D'ora in poi le ombre e le immagini che conteneva quel tempio cominciano a svanire ai raggi del sole della verità e della giustizia. Il sangue delle vittime tingerà ancora per qualche anno i corni dell'altare, ma in mezzo a tutte quelle vittime, ostie impotenti, si avanza già il bambino che porta nelle sue vene il sangue della redenzione del mondo. tra quella folla di sacrificatori, in mezzo alla moltitudine di figli di Israele che si stringe nel Tempio, parecchi aspettano il liberatore e sanno che si avvicina l'ora della sua manifestazione, ma nessuno di essi sa ancora che in quello stesso momento il Messia atteso è appena entrato nella casa di Dio. Tuttavia, il grande evento non doveva compiersi senza che l'Eterno operasse un nuovo miracolo. I pastori erano stati chiamati dall'angelo, la stella aveva guidato i magi dall'Oriente a Betlemme, ed ora lo Spirito Santo procura egli stesso al divin bambino una testimonianza nuova e inattesa. E infatti si tratta di quella di Simeone. Nel momento in cui Maria e Giuseppe salivano i gradini del Tempio, portando verso l'altare il bambino della promessa, Simeone si sente spinto interiormente dalla forza dello Spirito Divino, esce dalla propria casa e si dirige verso il Tempio. Sulla soglia della casa di Dio, i suoi occhi hanno subito riconosciuto la Vergine profetizzata da Isaia, e il suo cuore vola verso il bambino che la tiene fra le braccia. Maria, ammaestrata dallo stesso Spirito, lascia avvicinare il vecchio e depone fra le sue braccia, tremanti, il caro oggetto del suo amore, la speranza della salvezza della terra. E il beato Simeone è un'immagine del mondo antico invecchiato nell'attesa e prossimo alla fine. Ha appena ricevuto il dolce frutto della vita, che la sua giovinezza si rinnova come quella dell'aquila, e si compie in lui la trasformazione che deve realizzarsi nell'umano genere. E quindi la sua bocca nel cantico del Nunc Dimittis si apre, la sua voce risuona ed egli rende testimonianza come i pastori nella contrada di Betlemme e come i magi nell'Oriente. E poi abbiamo anche la figura della profetessa Anna, figlia di Fanuel. Anna con Simeone rappresentano la società antica e uniscono le loro voci, celebrano la venuta del bambino che viene a rinnovare la faccia della terra, la misericordia di Dio che dà finalmente pace al mondo. È in questa pace così desiderata che Simeone spiega, appunto, lascia dunque partire nella pace del tuo servo, secondo la tua parola, o Signore, dice Simeone. E appunto, presto l'anima sua, liberata dai legami del corpo, porterà agli eletti che riposano nel seno di Abramo la notizia della pace che appare sulla terra e aprirà presto i cieli. Anna invece sopravviverà ancora per qualche tempo a questa sublime scena. Essa deve, come ci dice l'Evangelista, annunciare il compimento delle promesse ai giudei, coloro che aspettavano la redenzione di Israele. Un seme doveva essere affidato alla terra. I pastori, i magi, Simeone e Anna l'hanno gettato. Esso spunterà a suo tempo, e quando gli anni di oscurità che il Messia deve passare a Nazareth saranno trascorsi, quando egli verrà per la messe, dirà ai suoi discepoli: «Osservate come il frumento è presso alla maturazione delle spighe. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai per la messe». E quindi il vecchio beato restituisce alle braccia della Madonna il figlio che soffrirà al Signore. E le colombe, le tortore sono presentate al sacerdote che li sacrifica sull'altare, viene versato il prezzo del riscatto e si compie così la perfetta obbedienza. E dopo aver reso i suoi omaggi al Signore, Maria, stringendosi al cuore il divino Emanuele, accompagnata dal suo fedele sposo, discende i gradini del Tempio. Ecco, questa è una bellissima descrizione proprio di Don Granger della scena della purificazione. E invito, ecco, tutti voi cari ascoltatori a meditare, soprattutto, ecco, in prossimità di questa festa e il giorno ovviamente del 2 di febbraio, questa bellissima scena, e di, ecco, assistere alla Santa Messa proprio in onore della purificazione della Madonna. Ecco, legata in maniera molto molto stretta, come vi accennavo, alla festa della purificazione, vi è la figura Suor Mariana de Jesus Torres, colei che ricevette le apparizioni e le profezie della Madonna del Buon Successo. Allora, innanzitutto qualche dato biografico su Suor Mariana. Si tratta di una monaca di clausura ecuadoriana di origine spagnola, nata nel 1563 e deceduta a Quito nel 1635, appartenente all'ordine delle Concezioniste francescane. La sua vita fu straordinariamente permeata dalla grazia divina. un numero considerevole di visioni di doni mistici le furono concesse dalla misericordia di Dio, e non furono pochi i miracoli operati attraverso la sua intercessione. Durante la sua vita terrena, Suor Mariana ebbe l'onore di servire come superiore del convento per ben 3 mandati. Nel corso del suo primo incarico come badessa, dovette affrontare le persecuzioni di un gruppo di suoi ribelli che tentavano di allentare l'osservanza della regola. La ribellione si intensificò e le suore disubbidienti relegarono Suor Mariana nella prigione del convento. Tuttavia, con umiltà e obbedienza alla divina volontà, accettò tutto ciò e si sottopose, secondo la volontà di Nostro Signore, a 5 anni di tormenti infernali al fine di ottenere la conversione di quelle sorelle ribelli. La stessa Beata Vergine Maria scelse di rivolgere la sua attenzione al convento dell'Immacolata Concezione di Quito, attraverso appunto queste apparizioni a Suor Mariana. E fu proprio in una di queste apparizioni che la Santissima Vergine chiese che venisse realizzata una statua a sua immagine col titolo di Nostra Signora del Buon Successo. Ecco, invito tutti voi cari radioascoltatori a cercare delle immagini in internet di questa statua, perché è una statua meravigliosa, esprime veramente pudore, purezza, bontà, misericordia, già solo dallo sguardo, candore purissimo veramente. Allo stesso tempo una grande regalità, una grande potenza, e soprattutto questo nella ricchezza dei paramenti, della corona, del fatto che, ecco, tenga il pastorale della badessa e le chiavi del convento nella mano destra, quindi il potere, ecco, della Madonna, il potere infinito, no? Della Madonna presso Nostro Signore, e nell'altra mano invece, nel braccio sinistro, in braccio al bambino Gesù. Ecco, già a questa statua è legato un grande miracolo, perché questa statua venne completata per mano angelica e di San Francesco. Appunto, le religiose avevano, dopo, ecco, che la Madonna aveva chiesto che venisse scolpita questa statua a sua immagine, ecco, la Madonna disse a Madre Mariana: «È volontà di mio Figlio Santissimo che tu faccia scolpire una mia statua come tu adesso mi vedi, e che la ponga nel coro, nel posto della badessa, affinché io possa governare questo mio monastero. Voglio che gli uomini capiscano che io sono potente per placare la giustizia divina e per ottenere pietà e perdono per ogni anima peccatrice che a me ricorra con cuore pentito. Perché io sono la madre di misericordia. In me non c'è se non bontà e amore». Per cui la madre scelse un santo scultore, veramente di vita santa edificante, di nome Francisco del Castillo, e nel momento in cui, ecco, dopo un anno di lavoro, egli annunciò che l'opera era quasi terminata, nel momento in cui si recò nuovamente in convento proprio per terminarla, accadde il miracolo. Per cui quello stesso giorno, proprio prima dell'alba, le religiose si stavano dirigendo in coro per cantare il mattutino, e trovarono il coro tutto illuminato con una luce soprannaturale. Sentirono delle voci angeliche che cantavano il Salve Sancta Parens, ossia l'introito delle messe dedicate alla Madonna. Quindi corsero a vedere cosa stesse succedendo e caddero in ginocchio davanti alla scena, perché dalla statua non ancora terminata uscirono sfavillanti raggi di luce. E allibite le monache videro che la pittura applicata da Castillo cadeva per terra insieme a schegge di legno. A poco prendeva forma e colore la fisionomia della Madonna, con sembianze sempre più soavi e celestiali. Mentre tutte le monache vedevano questo prodigio, Madre Mariana scorgeva San Francesco e i 3 arcangeli che lavoravano sulla statua. A questo punto arrivò l'artista, Francisco del Castillo, e a sua volta cadde in ginocchio ed esclamò: «Madre, questa non è opera mia, è roba di angeli». E quindi lo scultore, davanti ad un notaio, sotto giuramento, dichiarò che la statua non era opera sua, e dichiarò anche che la fisionomia della Madonna era diversa da quella che egli aveva scolpito. Bene, questo per quanto riguarda la statua propriamente della Madonna del Buon Successo. Per quanto riguarda invece le varie profezie che la Madonna, ecco, fece a Madre Mariana, ecco, esse sono profezie terribili, ma allo stesso tempo portatrici, nonostante ecco, presentino un quadro veramente di totale decadenza, di totale perdita della fede, perdita di virtù, perdita di morale, crisi spaventosa della Chiesa, crisi spaventosa dei costumi, crisi spaventosa della famiglia e di ogni ambito della vita umana nel momento in cui l'uomo vuole allontanarsi da Dio come è capitato, ecco, come è stato voluto dal demonio nel processo rivoluzionario di questi secoli. Ecco, nonostante ciò, comunque la Madonna è venerata qui sotto il titolo di Nostra Signora del Buon Successo, per cui vi è, ecco, una conclusione della profezia con, ecco, delle parole veramente di grande, grande consolazione e speranza. Per cui, nel momento in cui la Madonna apparve, ecco, in convento alla madre, la suora era in coro a pregare e ebbe la sensazione che qualcuno fosse presente. Dopo poco si sentì chiamare per nome. Di fronte a lei apparve una bellissima signora circondata di gloria e splendore, vestita da monaca, che appunto nella mano sinistra sosteneva un bambino di celestiale bellezza. E appunto, come nella statua, nella mano destra aveva il pastorale e le chiavi del convento. La badessa era attonita e contemplava con gioia inesprimibile quella signora di ultraterrena beltà. Allo stesso tempo provò un amore così immenso per Dio che, come lei stessa racconterà, se non avesse avuto una speciale protezione, ne sarebbe morta all'istante. Quando riuscì a parlare, chiese alla signora chi fosse. Ed ella rispose: Sono Maria del Buon Successo, Regina dei Cieli e della Terra. E quindi ebbe in questo modo inizio la prodigiosa serie di apparizioni mariane, appunto il 2 febbraio 1588, e terminarono nel 1634. È impressionante, ecco, la vicenda di queste profezie, perché la Madonna, 4 secoli fa, descrisse la situazione in maniera dettagliatissima del mondo della Chiesa di oggi. Questo ci dimostra anche come Dio sia fuori dalla storia, no? Veda, la prospettiva di Dio non sia la nostra, Lui è davanti l'eternità e quindi tutto è presente ai Suoi occhi. Per cui non ci dobbiamo alla fine stupire che la Madonna 400 anni fa descrivesse la situazione, ecco, del XX secolo, e possiamo benissimo aggiungere ancora di più del XXI secolo, ad un'attonita Madre Mariana alla quale chiede, ecco, a tutto il convento di pregare ardentemente con grandi penitenze per i cristiani che sarebbero vissuti ai nostri tempi. Quindi la Madonna appunto ammonisce e solleva speranze che gettano luce sull'epoca di gravi crisi che stiamo vivendo. Appunto in queste sette apparizioni profetò 4 realtà. Incoraggiò le sorti della comunità di suore che Madre Mariana Torres guidava, garantendo la sua materna protezione sul monastero. Predisse il destino della nazione ecuadoregna, della cristianità occidentale e della Chiesa universale. E addirittura predisse la massoneria più di un secolo prima della sua nascita formale, che avvenne il 24 giugno 1717. Per quanto riguarda l'Ecuador, la Madonna preannunciò il 16 gennaio 1599, con 2 secoli e mezzo di anticipo, la consacrazione pubblica della nazione al Sacro Cuore di Gesù. Nel secolo XIX verrà un presidente veramente cristiano, il futuro presidente dell'Ecuador, Gabriel García Moreno. Ovviamente questo non è nelle parole della Madonna, ma è, ecco, la persona tramite cui si è realizzata la profezia. Un uomo di carattere al quale il Signore concederà la palma del martirio sulla piazza antistante a questo mio convento. Egli consacrerà la Repubblica al Divino Cuore del mio amatissimo figlio, e questa consacrazione sosterrà la religione cattolica negli anni successivi, che saranno funesti per la Chiesa. Il 21 gennaio 1610 la Madonna predisse che sarebbe dilagata la corruzione morale, perché Satana regnerà quasi completamente attraverso delle sette massoniche. Questi si concentreranno principalmente sui bambini per mantenere questa corruzione generale. Guai ai bambini di quest'epoca. Quanto al sacramento del matrimonio, che è simbolo dell'unione di Cristo con la sua Chiesa, sarà attaccato e profondamente profanato. La massoneria, col suo potere, promulgerà delle inique leggi al fine di eliminare questo sacramento, facilitando la vita peccaminosa di ciascuno e incoraggiando la procreazione di bambini illegittimi. nati senza la benedizione della Chiesa. Lo spirito cattolico diminuirà rapidamente. La preziosa luce della fede si spegnerà progressivamente, fino a quando si giungerà ad una pressoché totale corruzione dei costumi. Ecco, io penso che ciascuno di noi possa riconoscere la società in cui viviamo quotidianamente, in queste parole della Madonna. Ecco, la Madonna continua in questa maniera. In questi tempi sciagurati ci sarà una lussuria ostentata che terrà le persone nel peccato e conquisterà innumerevoli anime frivole che si perderanno. Non si troverà quasi più l'innocenza nei bambini, nella modestia delle donne. Nel supremo momento del bisogno della Chiesa, coloro che dovranno parlare resteranno in silenzio. Tu vedrai tutto dal cielo, dove non soffrirai più, figlia molto amata. Ma le tue figlie e quelle che seguiranno dopo di loro soffriranno. Queste anime molto amate che tu già conosci placeranno l'ira divina. Esse ricorreranno a me per l'invocazione di Nostra Signora del Buon Successo. Quindi io ti comando di far fare la statua per la consolazione e la sopravvivenza del mio convento e per le anime fedeli di questi tempi, un'epoca dove ci sarà grande devozione verso di me, perché io sono la regina del cielo sotto svariate invocazioni. Questa devozione sarà lo scudo fra la giustizia divina e il mondo prevaricatore, per prevenire la realizzazione della terribile punizione di Dio che questa terra colpevole merita. E ancora una volta, veramente l'importanza della penitenza, del sacrificio di sé, della devozione mariana per placare, no? l'ira, la giusta ira di Nostra Signora verso questo mondo che gli ha totalmente voltato le spalle. Veramente sono parole terribili quella della Madonna, sono ancora più terribili sapere che veramente sta descrivendo ciò che anche solo uscendo per la strada noi possiamo, ecco, veramente avere sotto gli occhi quotidianamente. Il 2 febbraio 1610 la Madonna, nella quinta apparizione, affermò che la Chiesa sarà attaccata da terribili orde e diragheranno la corruzione morale e l'educazione laica. La notte del 2 febbraio 1634, mentre la badessa pregava nel coro della cappella, la lampada del tabernacolo si spense, lasciando il luogo sacro al buio. La badessa stava per andare a riaccenderla, ma si sentì come bloccata da una forza sconosciuta e restò in attesa. Improvvisamente apparve la Madonna, vincendo le tenebre col suo nuovo splendore, illuminando la cappella come se fosse stato pieno giorno. E la parlò di nuovo così. Lo spegnersi della lampada che arde davanti all'amore prigioniero ha molti significati. Si diffonderanno varie eresie e sotto il loro potere la luce preziosa della fede si spegnerà nelle anime per opera della quasi totale corruzione dei costumi. In quel tempo vi saranno grandi calamità fisiche e morali, pubbliche e private. Le poche anime rimaste fedeli alla grazia soffriranno un martirio tanto crudele e indicibile quanto prolungato. Molte di esse scenderanno nella tomba per la violenza delle loro sofferenze e verranno considerate come martiri sacrificatisi per la Chiesa. Un altro significato dello spegnimento della lampada è dovuto allo spirito di avvelenata impurità che quel tempo dominerà. Percorrendo le strade, le piazze e i luoghi pubblici come un mare immondo e godendo di una libertà talmente sorprendente che quasi non resteranno più nel mondo delle anime vergini. Ecco, anche queste parole sono veramente paurose, no? Però sono profondamente vere e io penso soprattutto, ecco, a ciò che i giovani vivono nelle scuole oggi e possono toccare veramente con mano, ahimè, ecco, nelle scuole appunto di cui anche diceva prima la Madonna, per cui educazione laica, educazione quindi che non viene da Dio ma viene dal demonio, e scuole esattamente in cui è veramente sotto gli occhi quanto qui viene detto, no? La corruzione dei costumi e ovviamente società in generale, corruzione dei costumi, impurità esaltata, impurità, immodestia, ecco, ludibrio della virtù in ogni sua forma. È anche spaventoso, no? Pensare a come la Madonna descrive quanto si manca di amore nei confronti del nostro Signore, anche proprio da parte della Chiesa. E quindi la responsabilità degli uomini di Chiesa nella devastazione morale, spirituale, e si spera di no, ma anche fisica, se Dio vorrà, ecco, castigarci di questi tempi. Infine, ecco, il quarto significato dello spegnimento della lampada è il riconoscimento del potere delle sette, che abilmente si introdurrà nelle famiglie, estinguendo l'innocenza dei cuori dei piccoli, soffocando in tal modo anche le vocazioni sacerdotali. Disgraziatamente, la Chiesa passerà allora attraverso una notte oscura, in cui mancherà un prelato e un padre che vegli con amore, con dolcezza e forza, perspicacia e prudenza. E molte anime si perderanno, mettendo in pericolo la loro stessa salvezza eterna. Il quinto motivo dell'estinzione della lampada sta nell'insensibilità e nel disinteresse di quella gente che, pur possedendo abbondanti ricchezze, resterà indifferente all'oppressione della Chiesa, alla persecuzione delle virtù e al trionfo dei malvagi, trascurando di impiegare santamente le loro ricchezze per ottenere la distruzione del male e la restaurazione della fede. In questa tragica epoca di tenebre la malvagità sarà trionfante, eppure sarà giunta la mia ora, in cui io, in maniera meravigliosa, detronizzerò il superbo maledetto Satana, ponendolo sotto il mio piede e incatenandolo nell'abisso infernale, liberando infine la Chiesa e la Patria dalla sua crudele tirannia. Tirannia che la Madonna imputò anche alla timidezza delle anime consacrate a Dio. Infatti, la Regina delle Vittorie parlò anche però di un piccolo gregge che resisterà di fronte all'apostasia generalizzata. E per cui, allora, queste apparizioni della Madonna di Buon Successo sono appunto terribili, ecco, descrivono una realtà quasi infernale, no? Che è quella dei nostri giorni, però sono anche una fonte parallelamente di grandissima speranza, perché la Madonna predice, difatti, in quest'ultima che abbiamo citato adesso, il trionfo del suo cuore immacolato, ed è proprio questo che la lega. Sia ecco, per i lati positivi sia per i lati negativi alle apparizioni di Lazzarette e Fatima e quindi sia una denuncia ecco, dei nostri tempi depravati, corrotti, profanatori ma anche una grande consolazione, uno sprone no? Resistere al male da parte degli uomini di chiesa, da parte del mondo e dovere di tutti per salvare la propria anima. E pregare, ecco, per un rapido intervento del Signore perché la misericordia divina ponga fine, ecco, a tutto ciò. Ecco, così come le monache, di Quito pregarono 4 secoli fa per risparmiarci tanti mali, quindi noi oggi veramente non ci rendiamo neanche conto, no, di quanti mali già ci sono stati risparmiati dalle preghiere e dai sacrifici di queste suore. Così noi, ecco, siamo chiamati, nonostante tutto ciò, a mantenerci fedeli alla legge di Dio, mantenerci speranzosi nel trionfo del cuore immacolato di Maria e veramente a ringraziare, anzi, l'infinita bontà della Madonna che ha permesso delle anime consacrate, le cui preghiere sono graditissime al Signore, di poter, ecco, espiare, per risparmiarci dei castighi divini. Ecco, appunto, di espiare ecco, per noi vissuti ecco, 400 anni dopo, se non di più, queste monache e dimostrarci così un'infinita misericordia pur nella grande desolazione oggettiva dei nostri tempi. Detto questo, vi ringrazio, mi scuso per la lunghezza e Ave Maria.
Grazie per questo intervento così approfondito perché ci ha anche spiegato il significato di Nostra Signora del Buon Successo, che appunto per noi, chiaramente per chi ci ascolta, buon successo pensa sempre a un successo nel senso moderno del termine, cioè esito favorevole, no? Sì, da un lato, ma dall'altro significa anche buon evento, buon avvenimento. E il buon successo, appunto, nella lingua spagnola, in quel tempo, in quel contesto, significava al grande evento liturgico della purificazione di Maria Santissima e della presentazione del Signore al Tempio, che la Chiesa appunto celebra il 2 febbraio. E non a caso. Appunto, le apparizioni di Quito, la prima manifestazione è legata proprio e connessa proprio al 2 febbraio. E quindi buon successo significa appunto buon evento della purificazione, che poi possiamo prenderlo come accezione anche moderna, perché è Maria che ci conduce al buon avvenimento di Cristo, la luce che illumina il mondo e quindi insomma l'incarnazione del nostro Signore che poi con la sua vita, la sua passione, morte, redentrice, ci libera insomma dalle catene, no? Del peccato, delle tenebre. Però ecco, è legato quindi al buon successo e quindi Maria che ottiene il buon esito delle opere di Dio nelle anime, quindi perseveranza, fedeltà, riparazione. E vittoria della grazia nella prova. Bene, cari amici radioascoltatori, siamo arrivati diciamo, al momento in cui ci fermiamo per una breve pausa musicale e riprendiamo, insomma, subito dopo. Rimanete con noi.
Tarde tranquila, como un suave atardecer. Era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio, Dios te habló.
Ave Maria, ben ritrovati cari amici e ascoltatori in questa seconda parte dei Santi e Giovani, puntata dedicata alle apparizioni della Madonna del Buon Successo, ma anche legata alla festività della purificazione di Maria Santissima. E Chito, appunto, con la devozione della Madonna del Buon Successo, abbiamo ascoltato, si presenta proprio come un richiamo, diciamo, ecco, severo ma materno insieme, legato, diciamo, alla vita nascosta e penitente di Suor Mariana de Jesús Torres. E la Vergine sembra voler imprimere nella memoria della Chiesa una verità semplice, ma al contempo importante, fondamentale. Quando la fede si offusca e la disciplina si allenta, diciamo, non si vince, non se ne esce con il clamore o con l'innovazione, bensì con la riparazione, la preghiera, la penitenza. E la fedeltà. E il riferimento alla setta massonica nelle apparizioni di Chito è intesa appunto come principio di dissoluzione di quello che è l'ordine cristiano cattolico, non va letto come diciamo uno slogan polemico, no? Ma è un'indicazione spirituale importante, cioè esiste un disegno vero che lavora per separare l'uomo da Dio. Per rendere il culto sterile, i costumi corrotti, il sacerdozio disprezzato e i sacramenti dimenticati. E la risposta richiesta dalla Madonna a Chito e in tante altre apparizioni non è, diciamo, un metterci al passo e scendere a compromessi, anzi, rosario, confessione. Adorazione eucaristica, vita sacramentale e un amore fermo alla tradizione. Queste sono le indicazioni che Maria Santissima dà a Chito e dà in tutte le altre apparizioni mariane. Bene, io ora lascio lo spazio, la parola a padre Giampio Maria e a Valerio per così un confronto ecco, spirituale su quello di cui abbiamo parlato e di cui stiamo parlando in questa puntata.
Ave Maria, grazie Diego, cari amici, bentrovati. E grazie anche a Maria Sole per questo bel intervento che ci ha aiutato a comprendere una verità molto bella. E, Valerio, a me è piaciuto molto sentire e comprendere come l'eternità è sempre presente. E vuole sempre venirci in aiuto. Tutto quello che il Signore realizza è per il nostro aiuto, e come già 400 anni fa veniva già in soccorso ai nostri tempi così difficili e così provati, chiedeva la partecipazione, la collaborazione, la preghiera, la penitenza, la mortificazione della Beata Mariana, di Sor Mariana e della comunità. E questo è interessante, questa è la comunione dei santi, cioè vedere come i santi sono qui che ci aiutano, ma anche come già secoli fa anime che non ci hanno conosciuto e noi non conoscevamo ci hanno già voluto aiutare, ci hanno già voluto partecipare alle loro sofferenze per ottenere le grazie. Questa qui è una cosa di una carità soprannaturale molto bella, non ti sembra, Valerio?
Oh, ma assolutamente, Padre Giampio, è meraviglioso, è un incanto, è una grazia mirabolante di nostro Signore, la comunione dei santi, il modo in cui i santi pensino continuamente a noi, anche alla nostra salvezza, proprio direttamente come obiettivo nella partecipazione all'amore di nostro Signore Gesù Cristo per le nostre anime in primis, come ovviamente merita la Santa Vergine Maria, la iperdulia, ovvero la somma venerazione rispetto a tutti i santi, pensi alla salvezza di tutte le anime di ogni tempo e di ogni luogo, in questo senso orienti quindi ogni sua opera, ogni sua azione. Perché è proprio vero, cioè tutto quanto nell'economia della salvezza concorre al bene di coloro che amano Dio, ovviamente. E per questo mi piace pensare a quello che diceva Santa Teresina, no? Come le stagioni della natura concorrono tutte a far sbocciare ogni, fino anche la più piccola primula, quindi più piccolo fiore, quando arriva il suo tempo e il suo luogo. Tutto quanto nella storia concorre poi alla salvezza di ogni singola anima di cui Dio si occupa personalmente, come se fosse la sola, ovviamente, esistente in tutto l'universo. Ed è quello che ha fatto la Madonna nelle apparizioni di Quito, chiedendo proprio alle persone di allora di pregare per coloro che poi sarebbero vissute nel tempo successivo, che poi sono appunto, come vediamo, i tempi che viviamo noi oggi per la nostra salvezza. E da qui noi quindi, cari radioascoltatori, capiamo quanto sia importante ogni nostra più piccola preghiera, ogni piccolo sacrificio, soprattutto quello accettato e poi offerto a Dio per suo amore, per l'amore delle anime, e che non sia cercato, ma sia accettato, quindi che non sia voluto, ma quello che Dio ci manda, noi abbiamo la possibilità di accoglierlo e di rivolgerlo quindi per la produzione e l'ottenimento di un bene superiore. E questo è meraviglioso, Padre Giampio, Diego, assolutamente, è proprio su questo che stavo riflettendo. Noi tutti dobbiamo avere questa consapevolezza che ogni nostra preghiera, fin anche la più piccola, fin anche il più piccolo pensiero rivolto a Dio per il suo amore, può essere determinante, va ad essere determinante poi per tutto il corso della storia, perché noi spesso siamo portati a pensare a quello che nella nostra vita non abbiamo, o comunque ci manca, ci fa male magari perché non riusciamo a raggiungere o perché siamo oppressi dalle tribolazioni, dalle persecuzioni, ma non pensiamo mai invece a quello che Dio ci sta risparmiando probabilmente e Questo grazie all'intervento delle preghiere, dei sacrifici di tante persone che sono inimmaginabili per noi, sono impensabili, invece hanno contribuito veramente in maniera determinante alla salvezza della nostra anima. Quindi il concetto fondamentale da ricordare e l'intento principale al quale aderire è quello di contribuire in prima persona con ogni mezzo, con ogni nostra azione, preghiera, sacrificio, in tutto il tempo della nostra vita, senza lasciarne passare neanche un secondo sprecato, alla salvezza delle anime per la gloria di Dio, Padre.
È certamente tutto per la gloria di Dio, Valerio. E come si realizza anche un altro punto che mi ha colpito molto. Da una parte Dio che vuole il bene, c'è invece quell'altro che vuole mettere i bastoni tra le ruote. Nostro Signore invita Suor Mariana fin da piccola a seguire la zia nella fondazione dell'Ordine dell'Immacolata Concezione e durante il viaggio in nave raccontano come si scatena un uragano di inaudita violenza, tanto che spaventano anche i marinai che credono che non ci fosse più alcuna speranza. E Mariana e sua zia videro fra le acque tempestose un gigantesco serpente con sette teste che cercava di distruggere la loro nave. E in quel momento Mariana perde i sensi e Madre Maria prega il Signore che li salvasse e improvvisamente una luce del giorno fece breccia. E quando Mariana si rinvenne, racconta alla zia di aver visto questo serpente più grande del mare che si contorceva, ma poi vede una signora di incomparabile bellezza vestita di sole, con una corona di stelle sulla testa, un bambino in braccio. E la signora trafiggeva con una lancia la testa del serpente. Tu che interpretazione dai a questa visione che ha avuto Suor Madre Marianna Valerio?
E beh, penso sia abbastanza facile, Padre Giampio, ovvero l'eterna lotta tra il bene e il male, come anche ci è figurata nell'Apocalisse di San Giovanni, ovvero il demonio come serpente, come mostro ovviamente che cerca di divorare le anime costantemente, invece la Santissima Vergine Maria, che ancora più costantemente possiamo dire in ogni momento e con qualsiasi mezzo che cerca di scongiurare la perdizione dei suoi figli e che cerca invece di portarli sempre verso Dio, verso la salvezza, verso la santità. E questo perché? Questo perché l'amore di Maria è totale. Lei è vera madre di tutto il genere umano, è una madre, non può vivere, non può stare mai, cioè proprio per la sua stessa volontà, nella pace, nella serenità, finché non vede tutti i suoi figli salvi. E quindi, nonostante ovviamente la Santa Vergine Maria sia in paradiso, sia ovviamente nel suo trono di regina del cielo e della terra, al cospetto di Dio, di nostro Signore Gesù Cristo, nella beatitudine senza fine, per sua volontà di amore, per conseguenza, per effetto, per atto ovviamente di amore, continuamente lei si adopererà per strappare tutti noi, quindi tutte le anime degli esseri umani alle fiamme dell'inferno. Ed è così che lei ha fatto ovviamente nelle apparizioni di Quito, producendo quindi un beneficio che noi non possiamo neanche immaginare e comprendere. Soprattutto, ovviamente, per le persone dell'epoca poteva essere un presagio, un impegno, una missione anche, nella prospettiva poi di una situazione che si sarebbe realizzata nel futuro. Ma per noi invece è la realtà. E quindi quanta più forza, quanta più determinazione e coraggio deve infonderci questa consapevolezza, ovvero della presenza della Madonna che ha pensato a noi, alla nostra salvezza fin da quel momento, ovviamente, ma da sempre, anche da da prima, e l'opera della Madonna è sublime, ovviamente, perché lei agisce senza nessuna ombra di vizio, di orgoglio, di ricerca di gratificazione personale, di giudizio o di condanna personale, ma solamente per il bene ultimo degli esseri umani. Allora, quanto noi dobbiamo prendere esempio da questa nostra Santa Madre, soprattutto nella nostra disposizione gli uni verso gli altri, amandoci gli uni gli altri, desiderando ardentemente il massimo bene degli altri. Quindi, rivolgendo a questo il nostro impegno, le nostre parole, il nostro esempio, la nostra testimonianza. Pensate a quello che è il nostro potere fare, anche solo dicendo un'Ave Maria, anche solo dicendo una parola di conforto oppure un invito alla conversione quando ci si presenta una possibilità simile. Ecco, e allora, ecco, in questo senso, in questo modo, noi sappiamo che la Chiesa, della quale noi facciamo parte, perché noi siamo parte attiva, parte viva della Chiesa, continuerà sempre nella sua azione come sposa di Cristo, come suo corpo mistico, a distruzione dell'opera di perdizione del demonio. E allora davvero questo è l'invito che dobbiamo cogliere, operare sempre nella coltivazione delle virtù nella nostra vita, nell'amore vero, profondo e disinteressato gli uni verso gli altri, nella volontà di promuovere sempre la fede vera in nostro Signore Gesù Cristo e la pratica delle sante virtù in primis con il ricorso a Maria Santissima.
Sì, sempre Maria Santissima dobbiamo ricorrere. Ed è anche bello pensare come il nostro Signore Gesù e la Beata Vergine Maria potevano risolvere un po' tutta la situazione e rimettere a tavolino, invece chiedono la collaborazione a questa suora Sor Maria Marianna, Madre Marianna de Jesus Torres. Quando a un certo punto, nel 1582, penso che sia una delle prime apparizioni che ha questa suora a riguardo della Madonna del Buon Successo, Gesù gli fa vedere e gli dice in un'apparizione che il castigo è per il XX secolo, gli fa vedere tre spade. La prima spada c'era scritto punirò l'eresia, la seconda spada punirò l'impietà e la terza spada punirò l'impurità. E allora la Madonna disse a Sor Marianna, figlia mia, vuoi sacrificarti per queste persone? Sono pronta. E prontamente la giovane suora in quel momento rispose prontamente, in quel momento le tre spade trafissero il suo cuore facendola morire. E dopo miracolosamente rinverrà, ritornerà in vita, ma è bello questo essere pronta a sacrificarsi per queste persone che non avrebbe mai incontrato perché 400 anni prima. E questa chiaramente, questa punizione esige riparazione. E ecco alle anime generose che sono pronte a riparare per i peccati altrui. Giustamente parla il primo Valerio di una carità soprannaturale. E queste tre spade ci dicono molto: questa spada dell'eresia, questa spada dell'impietà, questa spada dell'impurità. Sono spade del XX secolo che ci troviamo noi, mi sembra, Valerio, non ti sembra?
Assolutamente, padre, anche perché proprio la profezia della Santa Vergine a Quito parla esplicitamente del dominio di Satana, quindi di un libertinaggio sessuale, dell'attacco diretto al sacramento del matrimonio, quindi anche all'innocenza dei bambini, l'inosservanza delle regole negli ordini religiosi, l'apostasia della Chiesa con grandi calamità. E quindi si riferisce in maniera molto chiara alla nostra epoca. Ecco, noi molte volte siamo abituati a pensare alla punizione di Dio, al castigo, come a un atto, oserei dire, tra virgolette, molti potrebbero vederlo come un atto di quasi di cattiveria, di rivalsa da parte di Dio. Non è così. Invece è il più grande atto di carità, perché il castigo, ovvero la purga, ovvero la purificazione, è quello che serve proprio al genere umano per la sua purificazione, per la sua conversione, per la sua salvezza. Quindi quando Dio ci manda delle calamità, ci manda delle tribolazioni, è sempre una preziosissima, una inestimabile opportunità di santificazione, sia per noi stessi, ovviamente, in espiazione dei nostri peccati, se sappiamo accettarla e offrirla a Dio anche con spirito di generosità, spirito di gratitudine filiale, sia per la salvezza degli altri. Quale atto di carità più grande, del sacrificio offerto a Dio per il bene dei nostri fratelli? Nessuno, dice il Signore, ha un amore più grande di chi dà la vita per il suo fratello. Ad imitazione di Cristo stesso, Gesù si è offerto, ha dato tutto di quello che lui è, di quello che lui aveva, di quello che lui ha, ovviamente per noi, per il nostro bene eterno. E allora, quale modo migliore per dimostrare la nostra riconoscenza, la nostra corrispondenza al suo amore, se non offrire allo stesso tempo a lui tutto quello che noi possiamo, ovviamente, per la salvezza delle anime? Questo ci insegna Madre Mariana, ovviamente, la Santa Vergente. Questo ci mostra la Santissima Vergine Maria come strada maestra da percorrere sulla strada della santificazione con il sublime, l'eminente offerta della sofferenza vicaria. Ed è questo che dobbiamo impegnarci a tu tutti, è in questo che dobbiamo impegnarci tutti noi, proprio per il trionfo del cuore immacolato di Maria, anche perché la Madonna stessa, Padre, lei appunto mi confermerà, ha predetto anche sempre a Tito, alla fine, la restaurazione completa della Chiesa. Quindi occorre accettare le sofferenze per il bene della Chiesa e del mondo intero. E quindi contro tutti gli attacchi al matrimonio, che invece simboleggia, appunto, significa l'amore di Dio, la carità, l'unione profonda del Cristo con la sua Chiesa. Ecco, e questo ovviamente nella contrapposizione alle inique leggi della massoneria contro questo sacramento. Poi, nella pratica della pudicizia, della modestia, della purezza contro la lussuria ostentata, che invece va purtroppo a catturare molte anime nel peccato, trascinandole verso la perdizione, verso la dannazione. E allora tanto più anche la protezione dei bambini, della loro innocenza contro gli attacchi del gender, possiamo pensare, quindi della dissoluzione, del disordine sessuale, quindi la corruzione anche proprio della loro della purezza della loro anima, e parlare, quindi essere dei testimoni credibili, cioè dei testimoni fedeli anche di nostro Signore Gesù Cristo, perché quello che va a maggiormente a danneggiare la Chiesa e le anime cioè ancora più della opposizione, dell'inimicizia dei malvagi, è il silenzio dei tiepidi. E quindi io davvero penso che sia da considerare tutto questo. Allora uniamoci a Maria, soprattutto nella considerazione anche adesso della festività della Candelora, soprattutto in uno spirito di profonda umiltà, che è la madre di tutte le virtù, come ci insegna la Santa Vergine Maria, lei che non era tenuta a rispettare il tempo della purificazione per poi presentare al Tempio nostro Signore Gesù, ma ugualmente per umiltà, per somma totale umiltà e sottomissione a Dio, ha accettato anche quello a cui non era tenuta fare. Allora imitiamola anche noi, accettando quello che non saremmo neanche tenuti a dover offrire, ma offriamolo lo stesso, quanto è sempre nelle nostre possibilità e sempre conformemente alla legge di Dio, perché molte volte sono proprio le cose più piccole, che ci sembrano insignificanti come offerte, come sacrifici, a determinare invece la differenza tra la salvezza e la perdizione di un'anima. E davvero, anche se avremo salvato un'anima sola nella nostra vita con il nostro impegno, allora avremo vissuto una vita davvero nella grazia del Signore Padre.
E giustamente quel trionfo del cuore immacolato che tu dicevi, Valerio, proprio si realizza. E stavo anche pensando, come anche Diego, che prima dava quel significato, la Madonna del buon successo. Effettivamente sono profezie che ci parlano di avvenimenti, castighi, punizioni che ci siamo meritati per le nostre disobbedienze e incorrispondenze. Però vediamo proprio il successo della sempre vincitrice, che è la Beata Vergine Maria, nella sua prima missione, ancora piccolina. Mariana vede che la Signora trafiggeva con la lancia alla testa del serpente. La Madonna parla della restaurazione, come ci ricordavi, Valerio, restaurazione completa della Chiesa Cattolica, e anche un'altra ricorrenza, sempre del 2 febbraio del 1611, quando questa statua era stata miracolosamente completata dai tre arcangeli Gabriele, Raffaele e Michele, e diceva: la mia ora arriverà quando io in modo sorprendente detronizzerò l'orgoglioso e maledetto Satana, schiacciandolo sotto il mio piede e incatenandolo negli imbissi infernali. E veramente penso che sia questa, Diego, proprio il buon successo che la Beata Vergine Maria ci vuole dare, quello della vittoria finale è di Gesù Cristo e di lei, l'Immacolata. Non ti sembra, Diego?
Assolutamente sì, padre, perché diciamo, abbiamo ricordato più volte proprio questo, lo avete ricordato insomma insieme con Valerio, che il successo è il legame poi che abbiamo presentato in questa puntata con la festa del 2 febbraio e che la vittoria appartiene all'agnello, a Cristo, al nostro Signore e ovviamente la Madonna non fa altro che presentarcelo come appunto nella festa della Candelora, in cui ricordiamo ecco, la luce, no? La luce di Cristo, che è la vera luce che illumina il mondo, è solo in Lui, diciamo, anche ce lo ricorda tante volte anche nel Vangelo, finché è giorno potete insomma camminare, che insomma ci vedete chiaramente, la luce è Lui, il giorno è Lui, il giorno che non tramonta. Diciamo, il cuore immacolato di Maria trionferà. Perché è proprio tramite quel sì di Maria, quell'Immacolata Concezione, e quella corredenzione alla fine, no? Perché è così, Maria corredentrice, solo con, mi viene quando avete raccontato ecco, l'episodio della traversata, ci avviamo così verso la conclusione insomma, della puntata, della traversata di Mariana dalla Spagna appunto, ecco, con la zia Badessa che andavano appunto a fondare, evangelizzare ecco, il nuovo mondo, poi approdano, ecco, arrivano a Quito, no? E fondano ecco, questo monastero, quest'ordine dedicato proprio all'Immacolata. Ecco, durante la traversata c'è questa mareggiata, no? Questa cosa, e a me ha ricordato il sogno di Don Bosco, no? Perché c'erano queste due colonne, ecco, questa nave, questa navicella che era la chiesa, ne abbiamo parlato anche, ecco, in mezzo alle tempeste, e era attraccata a due colonne che la tenevano salda per non farla affondare, no? Tutte queste navicelle piccole che attaccavano, insomma, eccetera, che sono i nemici della Chiesa, sia temporali come insomma, la massoneria, ma anche spirituali, no? Perché poi c'è anche il nemico dell'anima nostra che insomma, fa la sua parte pesantemente, no? E continuamente, purtroppo. E mi ha ricordato appunto questo. E le due colonne che tenevano salda questa navicella della Chiesa. Erano una, diciamo, Maria Ausiliatrice, quindi Maria Auxilium Christianorum, quindi la Madonna, la devozione mariana, e poi l'Eucaristia, quindi nostro Signore vivo, presente, reale, in corpo, sangue, anima e divinità in ogni santa messa, ecco, viene consacrato. E noi appunto crediamo in questo. Infatti uno degli attacchi peggiori della massoneria è proprio questo, questo modernismo che tenta di ridurre la Chiesa cattolica anche nell'edilizia, a portarla quasi a teatri protestanti, quindi in cui il tabernacolo, la luce rossa non compaiono più, vengono messi in un angolo, eccetera. Perché? Perché devono distruggere, no? Il cuore stesso della Chiesa cattolica, che è nostro Signore Gesù Cristo, vivo, reale e presente nella Santa Eucaristia. Però ecco, non ci riusciranno perché non prevalebunt, come dice il nostro Signore Gesù Cristo, e come la Madonna ricorda nelle apparizioni di Chito, Fatima e in tutte le altre apparizioni, Lourdes, la Salette, il cuore immacolato di Maria trionferà alla fine. E vi lascio con questa, perché poi l'ultima riflessione è su questo verso, diciamo, di Isaia, che mi è tornato alla mente parlando della traversata: se passerai per le acque, io sarò con te e i fiumi non ti sommergeranno, se camminerai nel fuoco non sarai arso e la fiamma non ti brucerà. Questo ci dice nostro Signore e questo è l'invito che la Madonna fa. Quindi dobbiamo stare uniti a Cristo, come ha ricordato Valerio, come ha ricordato tu, padre Giampio, con la preghiera, con l'offerta dei nostri piccoli sacrifici quotidiani e ecco, tutte le cose che il Signore ci risparmia e quello che magari noi patiamo lo facciamo per il bene della nostra anima e per il bene degli altri nella comunione dei santi. Bene, cari amici radioascoltatori, grazie per averci seguito. Vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria, viva l'Immacolata Concezione di Maria.